Hey, football fans, BetMGM is giving you the chance to win up to $250,000 in bonus bets. It's all part of BetMGM's longest touchdown jackpot, where you'll be able to split the grand prize with anyone else who bet on the longest touchdown of the week. Log into your BetMGM account today and opt into the promo. Then, place an anytime touchdown wager of $10 or more on the player of your choice up to one player per game. If your player scores the longest touchdown of the week, you'll win a share of the $250,000. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. This U.S. promotional offer is not available in Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. For New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY 467-369. For Arizona, 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. Subject to eligibility requirements. Rewards are unrestricted bonus dollars that expire in 7 days. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel.
Stay warm and save every day. All in the Kroger app.
Get tender USDA Choice boneless chuck roast or stew meat for $6.99 a pound. Then get 2 liter bottles of Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $1.49 each, all with your card and a digital coupon.
Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Live anche questo sabato, salutiamo Antimo Bruno, caro amico e collega, Francesco Russo, anche lui caro amico e collega, e tutti quelli che ovviamente ci ascoltano offline e o sul podcast di Omar, che prende solo la parte audio, quindi la parte peggiore, scusatemi, di queste chiacchierate. Questa è la terza di una serie di video sulla materia oscura e continuiamo appunto a parlare, in questo caso, le pirouette, cioè delle curve di rotazione galattiche. Nella puntata precedente avevamo visto come Luis Wolders prima e Vera Rubin dopo avevano, non per prima perché già dagli anni 30 si erano sospetti, ma insomma avevano mostrato come chiaramente prima le altre galassie, rotassero in maniera molto differente da quello che ci si aspettava se si contavano solo le stelle. La cosa viene validata e si fa per tantissime galassie e oramai è accertata, studiata in grande, grandissimo dettaglio. L'idea qual è? L'idea è che se io misuro la velocità di rotazione, questa qui sull'asse delle Y, la velocità di rotazione delle stelle nelle altre galassie, ognuna di queste curve si riferisce a un'altra galassia, in funzione della distanza dal centro galattico in kiloparsec, quindi dovete chilo sta per 1000, parsec sta per 3 anni luce, grosso modo un parallasse secondo, quindi 10 kiloparsec sono 30.000 anni luce, una distanza molto grande. Le curve di rotazione variano da galassia a galassia a seconda della massa, ma il punto è che sono piatte e quindi, visto che le stelle vanno via via diminuendo, che via via che ci si allontana dal centro galattico, non si capisce perché questa cosa succeda. Non si capisce, la spiegazione più accreditata al momento è che ci siano delle particelle non interagenti, quindi trasparenti più che oscure, non è che assorbono la luce, ma non interagiscono proprio, non si fanno proprio tangere, che però hanno una massa e che contribuiscono in maniera dominante da galassia a galassia alle curve di rotazione galattica. Salutiamo anche Walter Borisatva. Quindi vari studi, questi sono gli anni 70, queste qui sono le curve di rotazione galattiche di varie morfologie. Ora ovviamente io di morfologia galattica non so niente, però so abbastanza da dire che ognuno di questi qui è un tipo di struttura di forma galattica, ellittica, barrata, spirale, incrociate di su di giù e così via, sono tantissime strutture, c'è chi fa questo di mestiere, ma il punto qual è? Che la forma della galassia ne è figlia di quello che gli è successo nella sua storia, via via che si è addensata dalla polvere dopo il Big Bang, accendendo le prime stelle, magari mangiandosi anche altre galassie come noi che siamo la Via Lattea, un super cannibale galattico, e quindi a seconda della forma sappiamo com'è la storia, e a seconda della storia l'interazione tra stelle è presumibilmente differente dell'interazione della materia oscura, e quindi si riesce forse ad avere qualche suggerimento in più su come questa materia oscura possa interagire. Salutiamo anche Giuliano Video e Piero Fiorentini, e appunto queste qui sono i vari curve galattiche, di nuovo kiloparsec, velocità, vedete anche che a seconda della massa si può andare fino a 300 km al secondo, anche oltre. Già la Via Lattea, che non è gigantesca ma non è neanche piccolina, il Sole, che è nella periferia ma neanche fuori del raccordo della galassia, insomma non è lontanissimo dal centro galattico, è in periferia ma non fuori, ruota 220 km al secondo, stiamo grosso modo nel Sole a queste distanze qua. Poi la curva di rotazione della nostra galassia, ne abbiamo parlato tante volte, sembrerebbe essere molto molto più anomala. Quindi che succede? Succede che questo, per esempio, è un atlante, cioè si deve fare uno studio sistematico di tutte le galassie, e questo non solo per la materia oscura, per tantissimi motivi, e guarda caso, proprio ieri o l'altro ieri è uscito una nuova data release di questo che è il Siena Galaxy Atlas, non so perché l'hanno chiamato Siena, non mi pare ci siano ricercatori italiani, questo è l'articolo, se andate sul sito c'è anche l'articolo che è un mostro di 47 pagine, infatti è un numero speciale. Queste qui, ognuno di questi puntini non è neanche la galassia, è la densità di galassie che ci sono per grado quadro. Allora, grado è un grado di arco di vista, quadro perché guardo sul cielo, quindi guardo tutto il cielo, quindi un'area apparente ovviamente, perché poi quelle più lontane sono più, però sempre assumi puntiformi, in quel quadratino quante galassie ci sono. Allora la cosa che si nota subito, vabbè, sono varie le cose che si notano, innanzitutto questa survey, questo gigantesco database che si può consultare e vedere tutto quello che volete, non può coprire in maniera sistematica, anzi ma per niente, l'hanno escluso proprio, la regione del piano galattico. Questa qui è la Via Lattea, cioè se voi andate di notte e vedete il cielo galattico, vedete la Via Lattea, questa regione qui, ovviamente ci sono le galassie, ma contarle, sono nascoste dal pulviscolo galattico, sono nascoste dalle altre stelle e così via, quindi non ci si avvicinano nemmeno. Quindi lo spazio bianco è perché qui quella survey non ha coperto questo spazio, perché non hanno coperto questo, non lo so, ma probabilmente dipende dalla posizione dei telescopi che hanno fatto questo studio. Poi quello che si vede è che è una distribuzione molto asimmetrica, molto anisotropa, cioè non è che rumore bianco, ci sono dei ammassi di galassie, dei super ammassi di galassie dove ci sono moltissime più galassie, queste sono 40 galassie per grado quadro, quindi un numero spropositato di galassie, tanto più che queste sono 383.620 galassie, quelle vicine, perché tra l'altro dice guarda, in realtà quelle che noi stiamo facendo sono quelle più vicine, e si vede dal redshift, ciao Francesco, si vede dal redshift, ossia dallo spostamento verso il rosso, sono quelle vicine e servono per quelli che fanno lo studio delle galassie ancora più lontane, DESI ed altri, non so se qua nel clip, eccolo qua, DESI Legacy Image Survey, perché quelle servono per la dark energy, per capire come funziona l'energia oscura. Ci arriveremo, ma ci vorrà un pochetto. Comunque sia, un catalogo di galassie. E tra l'altro anche solo a guardarsi le foto, cioè da restare a bocca aperta. Cioè da restare a bocca aperta, e lo dicono anche loro, questa figura mostra l'incredibile range, l'incredibile varietà di tipi di galassie, di dimensioni, di colori e le luminosità di superficie, struttura interna e ambiente delle galassie, di tutta la survey. Quindi dice, guarda, noi ne abbiamo fatte 386.000, c'è di tutto, è inclusivo, una survey inclusiva. Queste sono tutte la stessa dimensione apparente, quindi grande o piccolo ovviamente dipende dalla dimensione, dalla distanza, però sono tutte le stesse dimensioni apparenti, appunto vedete, poi dipende anche dall'orientazione, se le guardi da davanti ovviamente vedi il disco per bene, però queste sono barrate, queste sono molte tendono a essere verso il blu, verso il giallo e così via. Di nuovo un giorno dovremmo invitare chi fa veramente queste cose dal punto di vista della costruzione galassie, perché è un argomento interessantissimo ai fini della dark matter. Loro ti dice guarda, comunque questo non è solo per la dark matter, comunque noi ti abbiamo fatto il fit, cioè ti abbiamo studiato la morfologia della galassia, le abbiamo descritte con tutta una serie di parametri, questo è il fit, cioè far entrare, far accordare con una serie di parametri di raggio interno, ellitticità, dimensione, colore e così via. Abbiamo fatto anche un'analisi iperspettrale. Questa galassia qui è vista in tre colori, rosso, verde e blu. Non so perché il rosso lo chiamano Z, se qualcuno lo sa e me lo scrive, fa una cortesia. Questa qui appunto è l'analisi iperspettrale, e quindi sai come è fatta, come si comporta, quant'è la massa e così via. Quindi una serie pazzesca. E poi chi vuole si mette a fare lo studio delle curve di rotazione galattica, come abbiamo visto l'altra volta. Di solito si fanno a 21 centimetri, ma già dagli anni 70 si possono fare anche nel visibile, perché dall'effetto Doppler, ossia da come si sposta le righe spettrali, le righe di emissione, si vede la velocità. Tanto più va veloce, tanto più si sposta la riga di emissione. Allora, questo qui è una galassia a campione, vista però, questa è la foto ovviamente in XY a colori, questo qui è il colore su quest'asse qui, e qui è, se volete, in qualche maniera è la distanza, anzi no, non in qualche maniera, questa è la distanza dal centro galattico, cioè questo qui è la banda del centro galattico, questa è la proiezione di questa galassia su quest'asse qua, o meglio avranno fatto una fettina, la scheda non era chiarissima, hanno fatto una fettina, vedete che questa è, siamo nel rosso, 6550 nanometri, 6600, stiamo qui, queste 620, scusa, queste 6550 Armstrong, se dividete per 10 avete nanometri o nanometri, 655, 6600, stiamo qua nel rosso. E proprio il colore rosso si sposta, ovviamente questa è una precisione mostruosa fatta con spettroscopia a diffrazione, si sposta e si sposta sempre di più via via che vi allontanate dal centro galattico, ma non scende. Se fosse Keplero, se fossero solo le stelle, la densità di stelle va diminuendo e questo dovrebbe ritornare al posto suo, e invece non lo fa, e quindi vuol dire guardate ragazzi, qua è proprio la firma del fatto che qui dentro c'è qualcosa. Per onor di cronaca, bisogna anche dire che l'ipotesi della particella non è l'unica, c'è anche l'ipotesi della MOND, Modified Newtonian Dynamics, ossia appunto dice, guarda, non è che Keplero, la legge di Keplero che ti dice che questo deve tornare a casa è l'unica, potresti generalizzarla, ci sono tante generalizzazioni, però quindi potrebbe essere un altro tipo di gravità. Però non c'è nessuna evidenza di altri tipi di gravità, e soprattutto, in generale, queste teorie non spiegano tutte le scale galattiche. Se vi ricordate, due puntate prima avevamo fatto Zwicky, che l'aveva visto su come un ammasso di mille galassie si è tenuto insieme da un qualcosa che quindi è nello spazio intergalattico. Qui stiamo guardando una scala molto più piccola, mille volte più piccola, e ancora una teoria che generalizza Newton e o Einstein su tutte le scale non c'è. Quindi questa qui si sposta, c'è una materia oscura. Studi e studi ovviamente di sistematici di queste curve di rotazione, ovviamente negli anni 70 ci si sono messi, le hanno fatte il più possibile, e queste qui di nuovo è la distanza, in questo caso è la distanza apparente, quindi in secondi d'arco, quindi un 3600esimo di grado, di quei gradi quadrati che dicevamo prima, contano le stelle, vedete che è fatta S come le prime curve di Louis Wolders e Vera Rubin, perché fondamentalmente dal centro galattico potete andare a sinistra o a destra, la galassia in medio, ci sono anche quelle sferiche, sono ellittiche, c'è un asse maggiore, potete andare da una parte e dall'altra, le contate, e queste sono, ognuno di questi plot qui è una galassia, c'è un suo nome affascinante, 0305-00115, e questa è la velocità. Qui loro hanno avuto l'accortezza e l'intelligenza di usare quasi le stesse scale, però non sono esattamente, vedete, si arriva a 200 km al secondo, ovviamente il meno 200 km al secondo è in valore assoluto, è semplicemente perché se la galassia sta ruotando una parte si allontana da noi e quindi sembra recedere, anzi sta recedendo, mentre l'altra ci sta avvicinando, e appunto più o meno a forma S e più o meno è piatta. Le forme variano da galassia a galassia. Notate anche gli errori statistici della misura. A seconda di quante stelle avete, di quanta statistica avete, questa barra di errore è più grande o più piccola, anche a seconda della galassia. Però, insomma, il quadro è chiaro. A grandi distanze, se non la volete in arco secondi, loro l'hanno anche proiettata in termini di kiloparsec, è chiaro che la curva è piatta. Ci sono stati anche vari studi molto molto dettagliati, ad esempio questi sono due colleghi italiani dell'Osservatorio Astronomico di Arcetri. Questa è M33, è appunto la galassia di Louis Wolders. Vedete che la velocità è più bassa perché la galassia è più piccola, la massa complessiva, anche tenendo conto di questa ipotetica materia oscura, è più bassa e quindi ruoti più lentamente. Più sei massivo, più ruoti velocemente, più sei leggero, più ruoti lentamente, ma di nuovo anche qua non solo appiattisce, ma in realtà tende continuamente a crescere, il che vuol dire che via via che vi allontanate dal centro, anche qui è minuti d'arco, ma insomma è la stessa cosa, perché è grande perché è vicino a noi, apparentemente grande, non perché è grande di suo, perché è vicino a noi, la velocità va. Queste qui sono le curve mediate, questi qui sono i singoli punti che loro hanno studiato, ci sono oscillazioni, fluttuazioni, quello che volete, ma è chiaro che l'andamento è non solo che tende a essere piatto, ma anzi tende a salire, che vuol dire che via via che vi allontanate le stelle diminuiscono, ma la quantità di massa continua ad aumentare, quindi c'è un alone presumibilmente, vabbè, a parte ciccione, ma presumibilmente sferico, cioè l'idea è che in generale l'interazione delle galassie sono tali che l'alone della materia oscura sia sferico e non piatto sul disco galattico come per la parte visibile per i gas. E di nuovo, questa qui è la quantità di, sempre per M33, lo stesso articolo, la quantità di massa, la sigma è la densità superficiale. Superficiale in realtà dovrebbe essere volumetrica, ma è superficiale perché voi la vedete la galassia di angolo e quindi vedete una specie di carotaggio attraverso la galassia, e di nuovo via via che vi allontanate, questi sono da 0 a 80 arco minuti, cioè la stessa scala di questo oggetto qua, via via che vi allontanate salite perché c'è il centro galattico, la massa via via crescendo, poi le stelle però ci sono ma vanno via via in densità diminuendo fino a svanire. Quindi di nuovo io mi domando e dico, se a 60-80 kiloparsec, arco minuti, quindi nella periferia galattica c'ho così poche stelle, com'è possibile che questo affare salga? E appunto è la materia oscura, o chi per lei. La decompongono, l'articolo è molto dettagliato, fanno tutta una serie di studi appunto vedendola in kiloparsec, ricostruendo la grandezza della galassia. Vedete che qui state partendo dal centro galattico, dal buco nero supermassivo che è al centro della galassia, aggiungete stelle, quindi via via che aggiungete stelle, il contributo al disco, questo qui è quello gassoso, ma è la stessa cosa, aumenta, poi però va diminuendo. E lo stesso è, loro dicevano, guarda, io faccio una stima del massimo contributo, del minimo contributo, quindi in questo canale c'è tutta la... in questo canale, cioè questo è il massimo che posso avere di stelle e gas, questo è il minimo, ma la velocità che tutto questo mi può dare è al massimo 85 rispetto appunto ai 100, 120, 150, e quindi non c'è trippa per gatti. Ed eccola qua, questo è il quadro generale di questo articolo che riprende M33, lo studia in dettaglio, anche qui abbiamo i punti sperimentali con il punto più probabile e l'errore associato, come abbiamo visto prima questa sale, questa è i tre contributi, loro dicono, guarda, il dot dashed è il contributo dell'alone, che è questo qui, la materia oscura, loro non lo chiamano così, le stelle sono questa qui, e i gas sono questa long dashed, quindi queste qui sono quelle che noi vediamo, misuriamo e possiamo comprendere di che cosa sono fatte. Queste due insieme non bastano per darti questa, e quindi questo qui, la differenza di questi qui che sono i punti sperimentali con questa, ti dà questo oggetto qua. E va bene, quindi questa è per quello che succede per M33, che appunto ha un valore storico, e la cosa poi diventa interessante perché si tratta di fare studi sistematici. L'ideale sarebbe di tutte le galassie insieme, eccetera, eccetera. In realtà non è mostruoso come lavoro, quindi si fanno studi sistematici di galassie, di tipi di galassie o di parti di galassie con delle survey. Ad esempio, questo, sono tantissimi gli articoli. Questo è uno che dice, guarda, noi ci concentriamo sulla inner rotation curve, sulla parte di curva di rotazione interna. Quindi vedete qui ci fermiamo a 10 kiloparsec e spiccetti. Vedete che anche qui simmetrico più e meno recede e si avvicina. Una curva ad S, una sigmoide viene chiamata, e vabbè, facci fitte tutto quello che volete. Qui la parte in cui cresce è ovviamente dovuta alle stelle. perché studiano la parte interna, e vabbè, ce ne sono tantissime anche qua. Notate anche qui come le scale siano differenti. Qui, questa qui, che è una delle figure successive, arriva un po' oltre 200 km al secondo, queste qui sono 200, molte sforano e vanno oltre la griglia degli assi. Anche qui gli assi sono simili, ma leggermente differenti. Ogni galassia c'è il suo, ogni galassia c'ha la sua curva. Anche le fluttuazioni, in realtà, oltre che statistica, potrebbero dare informazioni su quello che come è successo, la dinamica e la storia della galassia. La parte interna è importante perché, appunto, questo è il summary in conclusion, sono studi empirici in questo articolo, dice, noi abbiamo studiato empiricamente, non azzardiamo ipotesi, ci soffermiamo appunto alla parte sperimentale. La curva interna si correla molto meglio con le misure della popolazione stellare, o meglio, più con l'età delle stelle che con la massa o gli dati strutturali, e quindi quelle che formano più stelle, diciamo, hanno curve più ripide, altre meno ripide, e così via. Saltiamo alla insomma, tutto molto interessante, ma insomma la cosa interessante è bisogna chiedersi se questi trend, questi andamenti di tutte queste galassie possono essere consistenti qualitativamente con un quadro in cui le galassie si formano dal raffreddamento del gas, perché sempre la domanda è: ma come si sono formate le galassie e come hanno preso dentro la materia oscura? E questo raffreddamento ha luogo in aloni di materia oscura, in quello che è il canonico lambda CDM, cioè lambda è l'energia oscura, un altro delirio, cold dark matter è la materia oscura, cold perché sono particelle che si muovono lentamente con tutta la galassia. Quindi loro dice, io ho del materiale barionico, nei nostri protoni, quello che volete, che si vanno via addensando, formano le stelle che poi formano le galassie, tutto questo ha luogo in un mare, in un alone di materia oscura che si accresce anche lei, perché è soggetta a gravità, con le altre stelle e con la galassia, e quindi ho questo mappazzone galattico, la forza che tiene insieme la galassia. La cosa essenziale e importante è questa, che non è che solo loro fanno tutti. Il passo successivo è verificare queste idee qualitative comparando i nostri risultati con tutti i test idrodinamici, cioè le galassie, ogni galassia è come un fluido dell'acqua, a n body, cioè tanti corpi, della formazione della galassia, sia appunto quindi a livello di formazione della singola galassia dalle stelle che a livello di formazione di ammassi stellari, in questo universo descritto da queste leggi, che però non sappiamo se sono vere, ma dice che queste siano vere, che succede appunto in cui si raffredda e c'è un'evoluzione dinamica, e quindi uno cerca di capire questa cosa. Spoiler, ancora non se ne esce, nel senso che ci sono varie ipotesi e varie studi. Come commento all'altre, quando uno va a studiare le curve interne delle galassie e la formazione delle galassie, quello che è essenziale è vedere il profilo di densità delle particelle, questo tutto, visibili e invisibili, e questi profili, di nuovo anche qui parliamo di raggi in raggi scala, però insomma potete immaginare che qui stiamo intorno a qualche kiloparsec, perché questa densità qui descritta da Navarro, Frank e White, tre ricercatori che hanno fatto questo articolo, questo descrivono la densità, e dipende da due parametri, ossia tu dici ogni galassia ha la sua densità scelta, dipende da come si è evoluta, grande, piccola, gigantesca, eccetera eccetera, però loro dicono guarda, con questi due semplici parametri, la scala della galassia e la densità, quindi due parametri liberi, con questa formula qua, che è empirica, però insomma meglio che niente, tento di descrivere il fatto che la densità va via via crescendo verso il centro galattico. Che succede proprio al centro galattico, alla cuspide, dove c'è il buco nero supermassivo, anche lì è un'altra cosa complicata, appunto, dal buco nero supermassivo, però anche lì, visto che quelli attraggono il buco nero e tutte le stelle che sfidano il buco nero sgusciandoci intorno, attraggono sia altre stelle che la materia oscura, anche lì come è fatto il picco, se si riuscisse a capire bene cosa succede al centro della materia della galassia, delle galassie, si riuscirebbe ad avere altre informazioni sulla natura della materia oscura. Si fa, ma insomma ancora siamo lontani, però questo è un profilo. L'altro è in ASTO, che è un profilo più antico, del 63. Anche qui questo viene descritto da un solo parametro. In generale, meno parametri liberi avete, meglio è, perché appunto si dice, no, non mi ricordo l'aneddoto, ma con quattro parametri liberi ti fitto pure un elefante, ti descrivo un elefante. Quindi meno parametri liberi si hanno, perché il parametro libero vuol dire che c'è uno dietro ha una teoria semi-empirica o empirica che dice, data una certa cosa, mi aspetto che si comporti così. E questo, per questo, se si mettono tanti parametri liberi, allora la teoria non ha nessun carattere predittivo, è solo un carattere appunto empirico. Da galassia a galassia le cose cambiano tantissimo. Appunto, ci sono galassie nane che hanno solo un milione di stelle, ci sono anche galassie super nane che hanno anche poche centinaia di milioni di stelle o decine di milioni di stelle, galassie appunto più piccole, questa qui NGC 5, New General Catalog 5264, questa è la parte, è immensa, però rispetto alla nostra galassia che ne ha, se non sbaglio, 200 miliardi di stelle, ho detto un miliardo, un milione, comunque questa è un miliardo di stelle ed è molto più piccola e quindi la sua evoluzione, il suo comportamento è differente e di nuovo, vuoto per pieno, se vi dovete ricordare una cosa, più è piccola la galassia, maggiore è la percentuale di materia oscura che sta lì intorno. Salutiamo anche Rosa e Lorenzo e appunto questa è una ultra piccola galassia nana presente che è una nostra galassia satellite. L'immagine non dice niente. Cioè, vabbè, dice dov'è la galassia, com'è la sovradensità di stelle. L'analisi è impeccabile, ovviamente, perché loro in qualche maniera ti devono dire: guarda, questo oggetto che io ho trovato non sta in un certo punto, è fatto così, ha questa densità e così via. E appunto, questa è la posizione. È una foto, se volete, molto, e dice: qui c'è una sovradensità di stelle. In questo articolo, però, c'è questo grafico che secondo me è bellissimo perché vi fa vedere la mappa del vicinato galattico, ossia al centro c'è la nostra galassia, questa qui sono i kiloparsec dal centro galattico, quindi la nostra galassia arriva a 10-20 kiloparsec, se volete è questo blobetto qua, quindi 50 kiloparsec sono 150.000 anni luce, e tutti questi oggetti qui sono quelli che loro chiamano ammassi globulari, ossia massi molto densi o galassie nane, che sono vincolate alla nostra galassia, qui vicino ci sono la piccola e grande nuvola di Magellano, e quindi se voi aveste una super astronave che non vi basta andare nella galassia, potete andare in giro tra queste galassiette, alcune delle quali appunto sono talmente piccole da essere considerate come degli ammassi globulari, anche poche migliaia, se non poche decine di migliaia di stelle. Quindi immaginate se in quegli oggetti lì si può essere evoluta la vita e così via, come uno può, che è cresciuto in una galassia nana, osservare l'universo. Comunque sia, questi qui sono quelli più lontani, tutti vincolati alla nostra galassia per gravità e che orbita intorno alla Via Lattea, appunto, e molti ce li siamo appunto pappati. E sempre lo stesso articolo fa quest'altro grafico molto interessante in cui misura la dimensione della galassia, ossia espressa come il raggio in kiloparsec dove c'è metà della luminosità, quindi la dimensione visibile delle varie galassie, quindi qui parliamo di 10 kiloparsec, 100 kiloparsec, quindi il raggio, mi sembra tanto 100 kiloparsec, perché sarebbe 1000 kiloparsec, perché non danno la scala qua tra l'altro. Questi saranno kiloparsec, 10 kiloparsec e 100 kiloparsec, altrimenti non torna. Queste qui sono il luogo degli ammassi globulari, quindi oggetti molto piccoli su scala molto inferiore ai kiloparsec, sono centinaia di anni luce. Questa è la luminosità, quindi questi qui sono gli oggetti, gli ammassi globulari. Queste qui sono tutte le Milky Way, MW sta per Milky Way, spheroidal galaxies, le galassie sferoidali appunto che orbita intorno alla galassia. Ci sono quelle appunto le nane, quelle rosse, e l'oggetto che loro hanno studiato in questo articolo qua, questo oggetto qui appunto molto piccolo, che è molto poco luminoso, che appunto loro studiano, però hanno classificato come dwarf galaxy in questo sistema. Ne studiamo tantissime, ne facciamo tantissime. Questo appunto è il raggio, le curve sono differenti da sistema galattico, appunto ognuna di queste è una galassia, queste salgono tutte, e di nuovo queste qui sono quelle low surface brightness, So, quindi quelle di bassa luminosità superficiale sono quelle piccole. Vedete che tutte queste qui, di nuovo, va ribadito, ognuna è una galassia, questa è la velocità, e vedete che variano moltissimo le scale. Mi spiace che la foto è piccola, ma insomma, qui abbiamo dell'ordine di 200, 100, qui è 50 perché è più piccola, sono velocità più basse, 180 e così via, ma tutte, quello che importa è la curva, è la percentuale, il fatto che vadano su in maniera molto 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 rapida e ripida. E poi ci sono appunto le ultra faint dwarf, queste che sono proprio piccoline piccoline piccoline, se nata paperina, e qui la quantità di materia visibile è proprio patetica, trascurabile, ridicola, risibile rispetto a quella della materia oscura. Loro qui, in questo articolo qua, loro si inventano un sistema di materia oscura legata agli assioni, di cui abbiamo parlato anche quando facevamo il sole, appunto vedere la luce attraverso il sole, cioè, o meglio, vedere la luce del sole all'interno, perché si tramuta parte dei fotoni in assioni, vedete appunto il sole oscuro, ma vabbè, quella non è rilevante. Quello che è interessante è che loro appunto riprendono le galassie ultra fente, le ultra deboli. Questo qui, come prima, è la quantità di stelle visibili, questa qui è la quantità di gas, c'è un fattore di gas, è il doppio delle stelle, ma questa qui è la velocità che può essere accounted, può essere ascritta a questa galassia qua e a quest'altra galassia qua. Qui è un po' di più, ma parliamo 10 rispetto a 40. Di nuovo, il numero assoluto è piccolo perché la galassia è super piccola e super debole e quindi ha anche poca in assoluto materia oscura, ma in percentuale ha il quadruplo della materia oscura. E idem quest'altra. Poi le stelle qui sono ancora di meno. Se infatti ritorniamo zompando all'indietro alla famigerata curva di M33, se la ritrovo, vedete che la percentuale, eccola qua, qui le due curve di gas e di stelle vanno per un terzo, per una percentuale più elevata di quella delle ultra faint galaxies. Quindi questo è importantissimo perché appunto, questo è un articolo vecchio del 78, a seconda dei tipi di galassia, barrata, spirale e così via, il rapporto massa su luminosità, questo è, più alto è il numero, più materia oscura c'è, il vuoto per pieno, cioè è tanto più massiva rispetto alla luminosità, il rapporto è molto più alto, e questo è legato appunto alla loro storia, alla loro evoluzione, e quindi a tutte le simulazioni magneto-aerodinamiche che cercano di ricostruire come si sono formate queste galassie e come hanno accresciuto questa materia oscura. Per questo che si dice che è fredda, ossia che si commuove, non commuove, con una M sola, si muove assieme, magari piange pure, ma chi lo sa, con il resto della galassia, delle galassie o di ciascuna galassia, perché altrimenti non tornerebbero le curve di rotazione, non tornerebbe proprio la coalescenza delle galassie e la coalescenza degli ammassi di galassie in questi festoni extragalattici che tratteremo nelle prossime puntate. E quindi anche qui la diversità è inaspettata delle curve di rotazione galattiche, questa è abbastanza recente, del 2015, i dati sperimentali sono solo questi blu che hanno la barra di errore. Loro fanno tutta una serie di simulazioni, vedete anche qui il numero è piccolo, a seconda delle simulazioni che loro fanno si ritrovano queste curve qua e dicono guarda che però in realtà con le simulazioni che noi facciamo neanche ci torna tantissimo tutta la questione. Quindi anche qua è importante fare tutta una serie di simulazioni, si chiamano idrodinamiche perché appunto il fluido è o le stelle che vanno a coalescere nella galassia come ruota la galassia, e ci devi mettere una massa non interagente, e o le galassie che ogni singolo puntino della galassia vanno a coalescere negli ammassi di galassie, i super festoni dei super ammassi di galassie. Tutto questo chiudiamo qua, per cercare di capire come è fatta la materia oscura. Questo ha detto un'informazione importantissima, che è fredda, che si muove molto lentamente, che si muove con le stelle, che corruota con tutta la baracca, anzi, oramai tantissime volte, è la forza, tipo Guerre Stellari, vecchio però, che tiene insieme, o di dei filoni, che tiene insieme tutta la galassia. Quindi questa è un'informazione importante, si cerca di spingere ancora di più lo studio di questi meccanismi di rotazione galattica e legarli all'evoluzione primigenia, appunto nei primi centinaia di milioni di anni, nei primi sì, anche milioni di anni dopo la ricombinazione, dopo i 300.000 anni dal Big Bang, per cercare di capire come cavolo è fatta questa maledetta, disgraziata materia oscura. Per oggi siamo oltre la mezz'oretta, ci fermiamo qui, domani vediamo se fare ancora le galassie, oppure cambiare argomento. Hanno fatto anche test nucleari gli Stati Uniti hanno ricominciato con i test nucleari, quindi ci sarebbe di cose da dire. Per oggi, per sabato, è tutto. Anche chi ci ascolta offline, salutiamo anche Fabrizio, che è stato con noi la settimana scorsa a parlarci dei treni super veloci. Buon fine settimana e alla prossima. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details. Stay warm and save every day. All in the Kroger app. Get tender USDA Choice boneless chuck roast or stew meat for $6.99 a pound. Then get 2-liter bottles of Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $1.49 each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.